Carissimi, siamo qui per questa 17ª domenica del tempo ordinario e abbiamo un Vangelo, sempre un Vangelo secondo Luca. E dice così il Vangelo, oggi un bellissimo Vangelo sulla preghiera. Gesù si trovava in un luogo a pregare. Quando ebbe finito, uno dei suoi discepoli gli disse: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni ha insegnato ai suoi discepoli. Ed egli disse loro: Quando pregate, dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, dacci ogni giorno il nostro pane quotidiano, perdona a noi i nostri peccati, anche noi infatti perdoniamo a ogni nostro debitore, e non abbandonarci alla tentazione. Poi disse loro: Se uno di voi ha un amico e a mezzanotte va da lui a dirgli: Amico, prestami 3 pani, perché è giunto da me un amico da un viaggio e non ho nulla da offrirgli. E se quello dall'interno gli risponde: Non mi importunare, la porta è già chiusa, io e i miei bambini siamo a letto, non posso alzarmi per darti i pani, vi dico che anche se non si alzerà a darglieli perché è suo amico, almeno per la sua invadenza si alzerà a dargliene quanti gliene occorrono. Ebbene, io vi dico, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Quale padre tra voi, se il figlio gli chiede un pesce, gli darà una serpe al posto del pesce? O se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione? Se voi dunque che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro del cielo darà lo Spirito Santo a quanti glielo chiedono. Ma pensate, il Signore qui veramente ci dice: chiedete e vi sarà dato, bussate e vi sarà aperto. Allora, guardiamo un po'. Ah, ci sarebbe anche una interessante prima lettura, ma la famosa lettura di Abramo che intercede, presso il Signore, per Sodoma e Gomorra, se ci fossero 50 giusti, non osi dire il mio Signore se io che sono polvere e cenere ardisco chiedere, se ci fossero 50 giusti distruggeresti il giusto con l'ingiusto? No, se ce ne sono 50 non lo farò. Poi Abramo va avanti, 40, se ce ne fossero 40? No, se ce ne fossero 30? No, la distruggerò, se ne fossero 20? No, la distruggerò. Se ce ne fossero 10, no. E si è fermato a 10, non doveva fermarsi a 10. Ma perché Abramo si è fermato a 10? Non c'erano 10. Perché non ha avuto l'audacia di scendere fino a 1? Non lo sapremo mai. Ma ciò che è evidente in questo brano è che la preghiera deve essere insistente, fiduciosa. E anche audace, oltre ogni limite, Dio l'avrebbe probabilmente esaudito anche se fosse sceso fino ad uno. Da questa prima lettura possiamo trarre questa conclusione. Vi do un consiglio: non fermatevi mai a 10. Abbiate l'audacia di chiedere molto di più di quello che sperate. C'è una bellissima preghiera, l'orazione che diciamo nella liturgia delle ore, che è proprio di questa no, non è di questa domenica, ma comunque e dice: O Dio, fonte di ogni bene, che esaudisci le preghiere del tuo popolo al di là di ogni desiderio e di ogni merito. Perdona ciò che la coscienza teme e aggiungi ciò che la preghiera non osa sperare. Dobbiamo essere più audaci. Allora, cos'è la preghiera? Signore, prima di tutto, gli apostoli, l'unica domanda che gli apostoli fanno al maestro, quindi il maestro è uno che insegna. Insegnaci a pregare. Non gli hanno chiesto insegnaci a convertire, insegnaci a predicare. No, insegnaci a pregare. E cosa avrà fatto scattare quella domanda? Qual è la molla che ha fatto scattare quella domanda quando gliel'hanno chiesto dopo che l'hanno visto pregare? Ma che spettacolo vedere pregare Gesù! Dopo che l'hanno visto pregare, hanno capito che loro non sapevano proprio come si prega. Insegnaci a pregare. E se notate nei Vangeli il rapporto più, come dire, più frequente di Gesù non è con la folla. È col Padre, il Padre lo nomina almeno 170 volte, sempre ricorreva al Padre, in ogni momento, prima di una decisione, di una guarigione, di un'iniziativa, prima di un miracolo, alzati gli occhi al cielo, eh? E la cultura dominante, no, noi per fortuna, noi sappiamo che pregare è molto importante, ma siamo circondati da una società, ormai la società cristiana è sparita, da una società che pregare sarebbe una perdita di tempo, bisogna fare, bisogna agitarsi, bisogna agire, bisogna eccetera eccetera. E invece la preghiera è la molla da cui scaturisce poi qualsiasi azione. E la preghiera, oltretutto, è questa capacità. Questa incredibile capacità che abbiamo solo noi, questa dignità di poterci innalzare fino a Dio, come diceva Don Divo Barsotti, al mattino quando mi sveglio sono già più che Papa, perché posso parlare direttamente, posso entrare direttamente in udienza con l'Altissimo, col Signore che mi ascolta. E ce l'abbiamo solo noi questa capacità, questa dignità. E quindi pregare è proprio far funzionare questo ingranaggio tipicamente nostro, che nessun'altra creatura possiede. E poi in questa civiltà la cultura dominante vuol farci discendere dalle scimmie addirittura. E allora a me vengono da fare due considerazioni, no? Primo, ma se noi discendiamo dalle scimmie per evoluzione, non dovrebbero più esistere le scimmie. Ma perché esistono ancora? Quindi sono un'altra categoria. Noi non discendiamo perché quelle ci sono sempre. Avrebbero dovuto essere estinte chissà da quanto tempo, da quando esiste l'uomo, no? Secondo, se discendiamo dalle scimmie, ma allora mostrateci una buona volta una scimmietta che faccia la sua pregherina, perché l'uomo è capace di fare la sua pregherina. O mostrateci una scimmietta che rinunci alla banana per fare un sacrificio o osservare il digiuno quaresimale. Vedete che assurdità? Meno male che l'astrofisica, che guarda un po' più in su, ci dice che discendiamo dalle stelle. Sapete che la parola pianeta significa stella errante. Oh, questo mi tira un po' sul morale, questo ci tira un po' su il morale. Quindi, che la preghiera è necessaria lo si sa, ma il guaio è un altro. Qual è il guaio? È che non c'è questa convinzione. Non si trova il tempo, non si trova il tempo. Se c'è tempo, sì, ma se no, se no ci sono un sacco di altre cose più importanti. Quindi, per un sacco di altre cose di cui si è convinti, il tempo lo si trova infallibilmente. Chi non trova il tempo, ad esempio, per lo sport, la palestra, la ginnastica, sto parlando per la società e non tanto per noi che noi crediamo, ma la mentalità dominante è questa, eh. Quindi per tutte queste cose di cui sono arci convinti che facciano un gran bene alla salute, al fisico, alla linea, il tempo salta fuori infallibilmente. Ma ditegli di fare mezz'ora di adorazione o di dire il rosario. No, non ho tempo. Quindi la preghiera è importantissima. Poi, no, non credere alla preghiera è non credere che noi non siamo fatti di solo corpo, noi siamo fatti soprattutto di anima. E come il corpo ha bisogno di nutrimento e di esercizio per stare bene, così anche l'anima. E la preghiera è un'autentica respirazione e nutrimento dell'anima. E capirete bene che se l'anima vive bene, anche il corpo, che le è indissociabilmente unito, vive meglio, eh? Allora, che cos'è la preghiera? L'altra volta vi ho detto, pregare significa andare al trono della grazia e questa grazia scorre come fiumi d'acqua viva. Ma perché noi ne facciamo così poco l'esperienza di questi fiumi d'acqua viva? A volte facciamo piuttosto l'esperienza della grazia, sì, ma col contagocce, qualche goccia. Perché, vi avevo detto l'altra volta, la grazia deve scorrere in un canale e questo canale siamo noi. E lo possiamo tappare noi questo canale con degli atteggiamenti, con delle convinzioni. Un atteggiamento che blocca lo scorrere dell'acqua che tappa il canale, sapete qual è? È la paura. L'inquietudine, la paura del futuro, cosa accadrà domani, la paura di non farcela, di non essere abbastanza. Questo è esattamente il contrario dell'abbandono. Ma perché abbiamo questa paura? Ma perché, nonostante che diciamo il Padre nostro, e oggi il Vangelo Gesù ci insegna il Padre nostro, viviamo come eterni orfani. Se uno crede che ha un padre, è un padre buono, non ha motivo di avere paura. Quindi, se ci sono tutte queste paure, è che non crediamo a questo padre così buono. Poi il Vangelo dice: ma quale padre se il figlio gli chiede un pane e gli dà una pietra? Ora, voi che siete cattivi, non lo fate questo. Pensate al Padre mio, che è tutto bontà. Allora, prima di tutto chiediamo questa grazia di avere la rivelazione del Padre, che siamo figli di un Padre infinitamente buono, che ci tiene più a noi, al nostro bene, di quanto ci teniamo noi. Prima convinzione che dobbiamo acquisire. L'altra, diceva uno, mi è piaciuta questa considerazione, diceva, la mattina quando vi svegliate, pensate a un sacco di cose, a pianificare, a organizzare, insomma, a come organizzare la vostra giornata, no? Tuttavia c'è una cosa che in questa lista di cose da fare, non ci pensate proprio, assolutamente no. Qual è? È quella di respirare. È la cosa più importante. L'essere umano pare che effettui circa 20.000 cicli respiratori al giorno, ispirazione, espirazione. E meno male che non abbiamo bisogno di pianificare questo, e di pensare a ogni respirazione. Non ci pensate proprio. Ecco, la preghiera, la comunione con Dio è la respirazione dell'anima, è indispensabile per la vita spirituale equilibrata. Quindi ogni giorno ci vuole un tempo per Dio, un tempo per l'Eterno, un tempo per parlare al Signore, di ricevere i suoi insegnamenti, i suoi incoraggiamenti. È indispensabile fin dal risveglio. Bisogna rivolgere i propri pensieri al Signore, alla sua bontà, alla sua benevolenza, al suo amore. Ecco, così inspiro e respiro, espiro la preghiera. Ricevo la sua vita e gli dono la mia vita. L'ispirazione è ricevere la sua vita, l'espirazione è donargli la mia vita. E quindi il Signore, la comunione con Dio La comunione con Dio è la vita, non viviamo della vita del corpo, dobbiamo vivere anche della vita dell'anima. La vita dell'anima è questo. Quindi parlare col Signore, cercare, coltivare l'intimità con Lui, deve diventarci così naturale come lo è il respiro, eh? Dobbiamo abituarci a avere questa respirazione dell'anima, eh? Poi ci sono vari tipi di preghiera. Allora, prima di tutto, se noi siamo in questo pasticcio, in questa catastrofe dopo il peccato originale, sapete perché? Perché è mancata la preghiera. Se Eva, quando ha sentito la tentazione, avesse detto aspetta un attimo, avesse detto a quella bestia lì, avesse detto aspetta un attimo che vado a pregare, vado a chiedere consiglio al Signore, non sarebbe successo niente. E se Adamo, invece di assecondare Eva, anche lui a sua volta le avesse detto no, prima di prendere quel frutto vado a pregare il Signore, vado a chiedere cosa devo fare, il Signore li avrebbe messo in guardia contro il nemico tentatore. Vedete come entrambi si erano allontanati dalla presenza di Dio, non hanno vegliato, non hanno pregato e sono caduti in pieno nella trappola. Allora, cos'è la preghiera? Prima di tutto la preghiera non è dire formule una dopo l'altra, prima di tutto è avere la consapevolezza che entriamo in presenza di Dio, perché le preghiere vocali le possiamo anche dire meccanicamente. Noi possiamo dire Padre nostro senza avere la minima consapevolezza di essere davanti al Padre nostro. Alla fine non ci ricordiamo neanche più di aver detto il Padre nostro, diciamo, ma ho detto il Padre nostro, l'Ave Maria. Vedete? Quindi la preghiera è essere consapevoli di entrare in presenza di Dio, e non è, allora ci sono diversi tipi di preghiera, c'è la preghiera di domanda, la preghiera di ringraziamento, la preghiera di adorazione, ma è la preghiera è comunque sempre una nostra risposta alla chiamata del Padre di andare alla sua presenza, perché il Padre vuole più di noi comunicare con noi, ci invita, ci chiama. Leggevo l'altro giorno una frase che mi è piaciuta tanto. Aspetta, Gesù Cristo ha preferito morire sulla croce per te che vivere senza di te. Ma vi rendete conto? Ma è una cosa enorme morire sulla croce, pur di non essere privato della nostra amicizia, pur di riscattarci, di riportarci alla sua presenza. Quindi noi dobbiamo chiedere di essere consapevoli che Dio vuole comunicare con noi e ci invita a venire alla sua presenza. Ci sono dei personaggi, dei profeti fantastici, Mosè che amava tanto la presenza di Dio, mostrami il tuo volto, voglio vedere il tuo volto. E quando Aaron combinò il tremendo disastro del vitello d'oro, Mosè dichiarò che lui, se il Signore non veniva, lui non si sarebbe mosso se la sua presenza non lo avesse accompagnato. E quindi abbiamo diversi tipi di preghiera. Questa preghiera di cui vi sto dicendo è la preghiera della presenza, la consapevolezza della presenza. Un'altra preghiera è la preghiera della fede. La preghiera della fede è attivare la fede in noi. Cosa fa? Quando attiviamo la preghiera in noi, cosa capita? Vediamo l'invisibile, vediamo il mondo spirituale che non si vede, e questa preghiera di fede si basa su specifiche promesse di Dio. Il Signore ha promesso che chi mi amerà, chi noi verremo a lui, faremo dimora presso di lui. Quindi la fede si esercita credendo con il cuore e dichiarando con la bocca la parola di Dio. Il cuore e la bocca devono accordarsi con la parola affinché questo diventi efficace. Vi ho detto l'altra volta che la parola dichiarata è più potente della parola pensata, quindi dobbiamo dirlo anche ad alta voce, con la bocca. Signore, ti amo, Signore, voglio venire in tua presenza, Signore, voglio conoscerti di più. Signore, come diceva Mosè, voglio vedere il tuo volto. Quindi, come nel corpo umano il DNA è costituito da geni di vario tipo, che sono silenti finché non arriva il tempo di attivarsi, così ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio si attivano i nostri geni spirituali. E sono attivi. L'esaudimento della preghiera, quando facciamo una preghiera di domanda, è immediato sul piano spirituale. Il Signore ha ascoltato ed ha esaudito, ma in concreto si realizza nel tempo. E quindi noi non dobbiamo mai smettere, spiritualmente dobbiamo essere sempre attivi, sempre credenti, nonostante che non vediamo subito l'esaudimento della nostra preghiera. Tanti che non sanno come funziona la fede, quando non vedono subito la risposta alla loro preghiera, pensano che non sia stato ascoltato, che non abbia funzionato, che non siano stati esauditi, eccetera, eccetera. Invece no, invece la grazia è in viaggio, ma noi dobbiamo perseverare in questa fede. Ieri era San Giacomo, l'altro ieri era l'Apostolo San Giacomo. Allora Giacomo dice che Dio vuole sentire la preghiera della fede, prima vuole sentire la preghiera della fede e poi in virtù di tale preghiera guarisce il malato e se ha commesso il peccato lo perdona attraverso i sacramenti. Vi ho detto che la preghiera è andare al trono della grazia, ma i sacramenti sono i canali attraverso i quali ci arriva la grazia di Dio. Il Signore ci dà infinite possibilità per metterci in contatto con Lui. E per quanto riguarda, per venire, scendere un piano un po' più concreto, per quanto riguarda, diciamo così, i tipi di preghiera, ma anche questi sono infiniti. Noi possiamo pregare, prima di tutto mettersi alla presenza di Dio, essere consapevoli che siamo davanti a Lui. Poi anche le preghiere liturgiche, le preghiere formulate, una volta che abbiamo questa consapevolezza, ma sono la manna, sono una manna per la nostra anima, sono un nutrimento per la nostra anima. Allora ci sono le preghiere, per esempio la liturgia delle ore, i salmi sono bellissimi. Vorrei farvi un esempio di come potete, per esempio, prendere un salmo, no? Pregare con un salmo. Allora, salmo numero 1: Beato l'uomo che confida nel Signore. Allora, potete scomporlo, ho sentito una catechesi di questo tipo, bellissima, potete scomporlo in 5 punti. Beato l'uomo, primo punto, beato l'uomo che confida in lui, Signore degli eserciti. Ma vi rendete conto? Dio è il Signore degli eserciti celesti, ha eserciti in quantità. C'è nell'Antico Testamento, nel libro di Ezechiele, mi sembra, che doveva affrontare una battaglia e vedi i nemici numerosi e loro invece erano pochi, no? E quindi era preoccupato e il profeta Ezechiele ha visto con lo spirito eserciti di angeli che lottavano per loro, infatti hanno vinto la battaglia, eserciti. Quindi beato l'uomo che confida nel Signore degli eserciti, ha degli eserciti celesti, è onnipotente, può ogni cosa. Ed è con noi, il Signore degli eserciti è con noi, chi sarà contro di noi? Il Dio onnipotente, El Shaddai è il Dio onnipotente. Quindi primo attributo, Signore degli eserciti. Poi Il secondo versetto del Salmo 1 dice: grida di gioia al Dio vivente. Vivente vuol dire presente nella tua vita. Pensa a te, è tuo padre. Non comportarti da orfano. Il terzo versetto dice: beato l'uomo che confida nel Signore, suo re e suo Dio, è il mio re. Ma il re può sconfiggere chiunque. Noi a volte siamo un po', come dire, siamo un po' bloccati, un po' impauriti dagli eserciti che sono di quell'altro, quello che è il prevaricatore, l'angelo decaduto. Ma gli eserciti di Dio sono infinitamente più numerosi, infinitamente più potenti. Se quell'altro ha un po' di potenza, Dio ha l'onnipotenza, lo sconfigge immediatamente. Il quarto versetto dice: porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. E il commentatore spiegava il perché il salmista, che probabilmente Davide, i salmi si attribuiscono a Davide, no? Il salmista cita Giacobbe, dice: ma perché non cita Dio di Abramo, Dio di Isacco, e cita Giacobbe? Prima di tutto perché Giacobbe ha lottato con l'angelo. La preghiera è una lotta anche, mi raccomando, non pensate che sia una cosa. Il semplice fatto che una lotta deriva dal fatto che tutti facciamo questa esperienza. Come decidiamo di metterci a pregare? Ci viene in mente un sacco di cose, anche urgenti, che poi non sono per niente urgenti. Allora devo andare a vedere questo, devo andare a vedere quell'altro. È solo per distoglierci dalla preghiera. E però, dandoci questo incoraggiamento, porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Giacobbe era quello che è stato il birbante, aveva rubato la primogenitura, perché era Esaù il primogenito, no? E poi insomma ne aveva combinate. Per cui se il salmista dice porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe, che era un birbante, ma tanto più porgerà l'orecchio verso di noi, che siamo birbanti ancora più di Giacobbe, eh? E il versetto 5 dice: il Signore è sole e scudo contro i dardi del nemico. È come un muro di fuoco attorno a noi. Lo scudo più potente che possiamo avere è il Signore contro i dardi del nemico. E noi dobbiamo lanciare altri dardi. Vi ho detto altre volte che adesso vi ho parlato della preghiera dei salmi, no? Prendete un salmo e cercate di interiorizzare magari anche solo un versetto che vi dice qualcosa. Poi c'è la preghiera del rosario, ci sono le letture, la preghiera della messa, l'adorazione, ce ne sono tantissime, no? E una preghiera alla nostra portata, anche mentre viaggiamo, mentre facciamo la coda da qualche parte, sono le giaculatorie. La parola giaculatoria viene dal latino iaculum, che vuol dire dardo infuocato, che arriva direttamente, c'entra immediatamente il bersaglio. Gesù, confido in te, Maria, fiducia mia. Tutti questi dardi infuocati devono punteggiare la nostra giornata, in momenti così, momenti di coda, in momenti di... possiamo dire una giaculatoria, e così riempiamo la nostra giornata di preghiera. Altro che non ho tempo di pregare, salta fuori un sacco di tempo se noi sfruttiamo tutti questi momenti vuoti, questi momenti persi, no? Ecco, allora chiediamo al Signore, chiediamo al Signore questa grazia, che prima di tutto dobbiamo considerare la preghiera una cosa indispensabile, poi una cosa piacevole, perché come ci piace incontrare un amico, ne sentiamo il bisogno, così Dio è l'amico per eccellenza, e quindi come non ci costa stare con un amico, anzi ne sentiamo il bisogno, così dovrebbe essere della preghiera. Dovremmo sentirne il bisogno, avere la voglia di ricorrere, di consultare questo nostro amico, E come fare per giungere a tanto? Guardate, è semplicissimo, eh? È semplicissimo. Come si impara a nuotare nuotando, a sciare sciando, anche a pregare si impara pregando. E più si prega, meno diventa difficile pregare. Mi mi ricordo una testimonianza di una persona che era andata a, aveva fatto un pellegrinaggio in un santuario mariano, e, però aveva la moglie a casa che non credeva, e una suora in quel pellegrinaggio aveva detto a questo signore: quando torni a casa fatti una stanza di preghiera, metti un'immagine sacra e ritirati più frequente che puoi lì, no? No, è impossibile, mia moglie non ne vuol sapere. E poi è successo che ha fatto effettivamente così. La moglie subito dice: ma cosa fai? E vedendolo pregare gli è venuta voglia anche a lei di pregare, vedendolo pregare. Ecco, vedete, anche la testimonianza di qualcuno che ci vede pregare può accendere in lui la nostalgia della preghiera. Ecco, allora, carissimi, adesso i modi per pregare sapete che sono tanti, adesso tocca a voi fare il passo e rivolgervi soprattutto, prima di tutto, sapere che c'è un Padre infinitamente buono che vi aspetta. Tutti i giorni vi dà un appuntamento, più volte al giorno vi dà questo appuntamento, ed è lì che aspetta che voi siate fedeli, vi rendiate all'appuntamento. Ecco, ed è così che Dio ci diventa sempre più, impariamo a conoscerlo sempre meglio, ad amarlo sempre di più e a ringraziarlo per tanti infiniti doni. Anzi, vedremo tante grazie che ci sfuggono, e invece la giornata è disseminata da tantissime grazie che il Signore ci fa. Ecco, carissimi, volevo, ve la leggerò la prossima volta, volevo leggervi una preghiera di Padre Tardis per concludere, ma il tempo è scaduto. Allora, vi do la vitamina spirituale. Ah, è tempo di vacanze. Allora, chi va al mare, chi va in montagna? Io non vado, non vado, ma ci sono in montagna. Quindi qui si fa piuttosto camminate in montagna, no? Allora, quando si cammina è importante non cadere. Ma dal punto di vista spirituale, per non cadere, cosa dovete fare? Non dovete tanto guardare dove mettete i piedi, ma alzare lo sguardo per vedere la presenza di chi camminate, come quando imparavo ad andare in bicicletta. Non dovevo guardare i piedi che pedalavano, ma avanti, davanti a me. E quindi è la stessa cosa nella preghiera: se camminerai alla presenza del Signore non inciamperai né cadrai. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ecco, vi ho dato un salmo, questo è il salmo 115, se volete vedere qual è, interiorizzare un versetto di questo salmo per cominciare, potete farlo. Ecco, carissimi, allora vi auguro una camminata alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. E se avete bisogno di domande, il numero è 338 75 53 847, e trovate anche tutto sul sito incamminocongesu.org. Ciao a tutti da Vilma.